Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Prego che questo studio fila abbastanza di poter seguirmi. Perché questo è nato da un discorso a pranzo. Era qualcosa che volevo insegnare da mesi. Spero chiaro abbastanza che ci aiuti. Dio conosce la nostra tendenza di dimenticare le cose più importanti. Dio conosce quanto siamo portati a concentrare su tante cose dimenticando le cose più basilari. E perciò Lui ci dà dei simboli, ha sempre fatto questo per ricordarci delle verità. Non ci dà tanti, che vuol dire quelli che ci danno sono estremamente importanti. Stasera vorrei parlare di due verità che vengono dalla creazione del mondo. Due cose che Dio ha stabilito quando ha creato l'uomo, quindi sono prima di ogni cultura, prima di tutto, e quindi sono fra le cose più importanti della vita, ma con la caduta nel peccato, l'uomo ha abbandonato entrambi di queste cose. Ma sono fra le cose più fondamentali della vita. E allora Dio, per aiutarci, che siamo nati di nuovo, a riprendere a camminare in quello che non è naturale, ci ha dato dei simboli che possono essere sempre davanti agli occhi per ricordarci di seguire la sua via, quello che ha creato, e non la via che ormai riempia il cuore e il mondo dalla caduta di Adamo e Eva. La prima verità che Dio ha stabilito prima del peccato è che l'uomo dipende da Dio. Può l'uomo vivere senza Dio? Può l'uomo avere la capacità di autocrearsi la vita? Può l'uomo portare avanti la propria vita? L'uomo non può controllare la propria vita. A livello fisico, morale, mentale, l'uomo non può portare avanti la propria vita. Dipende la vita da Dio per tutto, per la sua creazione, per mantenimento della vita. Quando Dio ha creato il mondo, in Genesi, ha dato un comandamento solo. È molto facile, quale era? Qual era il comandamento? Non mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, non ci dice che frutto era, evidentemente frutto che noi non conosciamo. Dove era l'albero della conoscenza del bene e del male? Dove era? Era in centro del giardino, e come ho detto, credo a voi, che vuol dire che tutti i vari sentieri del giardino passavano il centro. Era come un raggio, no? Tutti passavano lì, quindi loro vedevano sempre quell'albero. Non era all'esterno, all'orlo del giardino che vedevano una volta al mese, era in centro. Allora, perché Dio ha messo in centro un albero da cui non dovevano mangiare? Scusami, non metterlo là, lascialo fuori il giardino. Perché era un aiuto per l'uomo di ricordare: io dipendo da Dio. Dio è la fonte di ogni mia benedizione e perciò io ubbidisco per stare vicino a Dio. I comandamenti ci tengono vicini a Dio. Allora, che cos'era il peccato? Il peccato in sé non era mangiare il frutto. Che cos'era il peccato? Il serpente parla con la donna, l'uomo era accanto a lei, dice. E dice, È vero che Dio ha detto di non mangiare nessun albero? No, ha detto degli alberi possiamo mangiare, ma dall'albero in mezzo al giardino ha detto di non toccare e non mangiare, se no moriremo. E il serpente, non morrete. Dio è un bugiardo. E non solo quello, ma Dio sa che nel giorno che voi mangiate dall'albero sarete come Dio. Cioè, non avrete più bisogno di Dio. Sarete indipendenti da Dio, senza bisogno. Potete voi decidere come vivere. Mi va questo? Non mi va quello? Io non sono d'accordo con quell'insegnamento. Io non sono d'accordo con quel comandamento. Sarete indipendenti. E loro hanno detto, è più bello essere indipendenti da Dio. E hanno mangiato. Quindi il peccato non era il frutto in sé, era decidere di essere indipendenti da Dio. Deciderò io, fino a là sono disposto a ubbidire, ma non là. E allora, questo è cosa che era il peccato. Nella salvezza, l'uomo vuole farcela per conto suo. Vuole dire, hai visto che sto migliorando? Hai visto che adesso cammino meglio di prima? Hai visto? Hai visto quello che sto facendo? Quindi, credendo di essere autonomo. Sì, qualche aiuto chiederà Dio, ma io ce la faccio. Questo è quello che fanno tutte le religioni inventate dagli uomini. Trovate con me in Genesi 4, Caino, e vediamo esattamente quello. Si capisce dal brano, Genesi 4, che Dio aveva comandato, probabilmente ad Adamo stesso, dopo la caduta, di offrire i sacrifici di sangue. Perché vediamo questo prima di Mosè. E allora Dio aveva dato un'offerta, un comandamento a loro, che capiamo dal versetto 7, e leggiamo capitolo 4 da 1 a 7. Ora Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Fermo. Non spiega cosa, ma era qualcosa di visibile. Io immagino che Dio ha mandato un fuoco dal cielo a bruciare quello di Abele, probabilmente, e non ha fatto nulla con quello di Caino. In qualche modo loro capivano, tutti e due, entrambi, che Dio non accettò l'offerta di Caino, ma quello di Abele sì. Allora, versetto 5. Ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato. E il suo volto ne fu abbattuto, era arrabbiato con Dio. Allora l'Eterno disse a Caino, perché tu sei irritato? E perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene, allora se fai bene, vuol dire Caino sapeva il bene. Non ha senso dire quello che la persona non sa cos'è il bene. Quindi quando lui dice, se fai bene, sappiamo che Caino sapeva che doveva offrire un animale. Se fai bene, non sarai tu accettato. Se tu ti fidi di me, se tu riconosci di essere dipendente da me, che non puoi farcela per conto tuo, non puoi inventare la tua religione, tu devi fidarti di me, non sarai tu accettato. Ma se fai male, scusami, se fai male, aveva dato un'offerta a Dio. E Dio dice, no, quello è fare male, perché non stai facendo quello che ti ho detto, non stai confidando in me, stai facendo per testa tua, come se tu fossi pari a me, io darò l'offerta che voglio io. Quello non è un bene, anche se è un'offerta a Dio, è un male. E dice, se fai male, il peccato sta in agguato alla porta, i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Se tu pecchi, sappia che il peccato sta lì e ti controllerà. Tu devi dominare il peccato, tu devi ravvederti e fare del bene. Allora, questo è il cuore dell'uomo tuttora. Vogliamo fare per testa nostra. Vogliamo decidere no se questo va, se quello non va. Voglio valutare i comandamenti di Dio. Magari quello lì mi va bene, lo seguo, ma quello lì no, non lo so, non sono d'accordo. Quello è un po' pesante, non mi va, ma quello è, non è per adesso. Voglio decidere io. Dio dice quello è fare del male. E ricordate che Caino aveva fatto un'offerta a Dio. Lui non era un ateo. Non diceva io non faccio niente per Dio. Aveva appena fatto un'offerta. Ma non era quello che Dio voleva. Allora, tuttora vogliamo essere indipendenti da Dio, tuttora vogliamo avvicinarci a Dio come vogliamo noi, quando vogliamo noi. Dio mi dice, io devo perdonare tutti, perché Dio mi perdona. Io devo amare tutti, perché Dio ama me. Così dice la Bibbia, chi non ama il suo fratello, figlio, padre, chi non ama quello che lo vede, non può amare Dio che non vede. Se c'è qualcuno nella tua vita che tu non ami, se c'è qualcuno che tu non ami Dio. Dio lo dice, Primo Giovanni. Non possiamo inventare la nostra fede come vogliamo noi. Allora, domanda. Che simbolo ci ha dato Dio? Quindi questo è il primo peccato. Adamo ed Eva, possiamo farci l'autonomia da Dio. Che simbolo ci ha dato Dio? Per ricordarci che dipendiamo da Dio. Che simbolo ci ha dato Dio per ricordarci che non possiamo arrivare a Dio per qualche merito, impegno, sacrificio nostro, ma ci serve Dio, ci serve Cristo. Che simbolo? Che ci ha dato Dio? La religione ha messo la croce come simbolo, non è nella Bibbia come simbolo. Che simbolo nella Bibbia Dio ci ha dato per ricordarci costantemente la cena del Signore. Ok? Non sono contro la croce, ma nella Bibbia non c'è la croce come simbolo. Pensate a questo. Di quello che si sa storicamente non è stato usato per secoli e secoli. Non è nella Bibbia. Ma la cena del Signore. La cena del Signore nella Bibbia si osserva ogni volta che la Chiesa si riunisce per il culto. E che cos'è questo simbolo? Trovate con me 1 Corinzi capitolo 11. Questo simbolo ha stabilito Gesù Cristo. 1 Corinzi 11 da 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore voi annunziate la morte del Signore, voi riconoscete è la morte di Cristo che mi salva. Non è il mio impegno, non è che io sto migliorando, non è il mio cammino, è la morte di Gesù che mi salva. Voi, cosa vuol dire annunciare la morte di Dio? No, perché io prendo la cena non quando sono in piazza, lo prendo quando siamo come chiesa e solitamente ci sono pochi estranei. Allora, cos'è questo annunciare la morte di Cristo? Stiamo annunciando che noi siamo salvati per la morte di Gesù. Questa è la nostra salvezza. E poi lui continua e dice, poiché ogni volta, 26, che mangiate di questo pane, bevete di questo calice, voi annunziate la morte di Gesù finché egli venga. Perciò, chiunque mangi di questo pane o bevi del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Se tu mangi indegnamente, se tu credi di farcela perché tu ti impegni come Caino, ma io sto migliorando, hai visto quanto sto migliorando? Caino pensava di migliorare. E Dio dice, tu fai del male. Tu mangi indegnamente, o se tu non abbandoni il tuo peccato, tu continui, non vuoi trattare quel peccato, lo vuoi ignorare. Questo è indegno. Perciò, dice in versetto 28, ora ognuno esamini se stesso. E così mangi del pane e beve del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione, purtroppo, tanti di voi fate questo. Per questa ragione, fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi, non saremo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Gesù Cristo ha stabilito la cena per ricordarci che noi dipendiamo da Cristo. Perciò devo confessare i miei peccati. Ma non sarà quello che mi salva, sarà Cristo. Cristo è il mio sommo sacerdote, Cristo è il mio avvocato, Cristo è il mio mediatore, Cristo è la mia giustizia, Cristo è la mia santificazione, Cristo è chi mi dà la vita. Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora, vivo per la fede nel Figlio di Dio. La cena del Signore non è un rito che io prendo per prendere. La cena è un ricordo. Io dipendo dalla morte di Gesù come perdono per i miei peccati. Allora abbiamo bisogno della cena, perché dimentichiamo quanto abbiamo bisogno di Gesù. Purtroppo devo dire sì alla mia domanda che sto per fare. Hai mai preso sul leggero un tuo peccato? Hai mai visto un peccato ma non ti ha aggravato? Uno ti parla o senti un insegnamento leggendo, eh sì, è vero, ma poi non ne fai nulla. Eh sì, non dovrei essere così, eh sì, è vero, ma non sei aggravato. Questo è un modo indegno. Questo è non dipendere da Cristo, perché non vedi il bisogno, non vedi il peccato come qualcosa che ti separa da Dio, per cui hai bisogno di un Salvatore. E Gesù, sapendo la nostra propensità di dimenticare quanto abbiamo bisogno del perdono che c'è solo per mezzo di Lui, ci dà la cena per ogni settimana, da ricordare. Quanto è grave il mio peccato. Quanto è grave il mio peccato. Ho bisogno di Cristo. Grazie che Cristo c'è. Allora prego, quando noi prendiamo la cena, che ricorderemo questo. Questo è un simbolo. Adesso vorrei parlare di un altro simbolo che Dio ci ha dato, che ci serve tantissimo. Perché nella creazione Dio ha creato qualcosa che gli uomini hanno perso con la caduta. E che cos'è? È qualcosa che, come la dipendenza da Dio, risale di prima della caduta, del peccato, anche questo risale da prima del peccato. Trovate con me Genesi, capitolo 1. Genesi 1. E poi troviamo Genesi 1, leggo 26 e 27. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggettatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Poi vado giù e leggo da capitolo 2, 18 in avanti. Poi l'Eterno Dio aveva messo Adamo nel giardino, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, era ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, e prese una delle sue costole, e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolto dall'uomo, ne formò una donna, e la condisse all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Allora, che cosa vediamo qui? Quali importantissima verità vediamo qui? Qualcuno, in questo che abbiamo appena letto, una cosa straimportante. È una delle pochissime cose per cui Dio ha stabilito un simbolo nel Nuovo Testamento. In tutto il Nuovo Testamento ci sono solo tre simboli. Il velo. Qual è la verità qui? Qual è la verità qui? Il velo rappresenta quella verità, ma qual è la verità? I ruoli dell'uomo e la donna. La donna è stata creata come aiuto conveniente per l'uomo, non è indipendente. Questo è il ruolo di Dio, non c'entra con il peccato. Questo è proprio il ruolo che Dio ha stabilito prima del peccato. E allora, se andiamo avanti, torneremo qui, ma per il momento andiamo avanti ad Efesini 5, che è un insegnamento del Nuovo Testamento sui ruoli uomini e donne. E un piccolo parentesi, in Efesini 5, se guardiamo all'inizio di 6, troviamo figli. Ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa. Allora, dice ai figli di essere sottomesso ai genitori. E poi impariamo in Genesi, anche in Matteo, che l'uomo deve lasciare i genitori, anche la moglie, per formare una nuova famiglia. Quindi la donna non è mai indipendente, non è mai sola senza un capo. Importante questo. Nella Bibbia non esiste quello. Era una cosa anomalia. Si cercava di sempre risolvere quello. Un fratello, uno zio, nonno, la chiesa, quando non c'è marito. Ma la donna non è mai indipendente nella Bibbia. In Efesini 5, 22, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dall'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, perché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi così ama la propria moglie, come ama se stesso. E similmente le mogli rispetti il marito. Tanti altri insegnamenti su questo, parla in Pietro di avere timore del marito, come si ha timore di Dio, eccetera. Allora, il ruolo dell'uomo e la donna dovrebbe rispecchiare il ruolo di Cristo e la Chiesa. Questo è importantissimo capire. Questo è quello che Dio ha stabilito prima del peccato. Ma voglio vedere quello che è successo nella caduta. Quindi, torniamo in Genesi, capitolo 3, quando Adamo ed Eva hanno peccato, e vogliamo notare quello che è successo per quanto riguarda i ruoli. Allora, hanno peccato, Adamo era con Eva quando lei parlava con il serpente, era proprio lì con lei. Se trovate capitolo 3, e Satana aveva parlato il serpente con Eva, e guardiamo versetto 6, capitolo 3, versetto 6, e la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi, e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente, cioè indipendente da Dio. Ed ella prese dal suo frutto, ne mangiò, e ne diede anche a suo marito che era con lei. Ed egli ne mangiò. Allora si è perso gli occhi di ambedue, si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Adesso cominciano a nascondersi da Dio, hanno timore, tutto rovinato, rovinato. E Dio riprende. Parla prima con Adamo e condanna lui, ma voglio iniziare con quello che dice alla donna. Versetto 16. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Allora, notiamo questo. Abbiamo letto già in capitolo 4, versetto 7, parlando a Caino, se tu fai del bene non sarai accettato, ma se fai il male, il peccato sta in agguato alla porta, i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Questa parola, i suoi desideri, è un peccato. Vuol dire che il peccato, Caino, vuole controllarti. Alla donna dice, visto che tu hai scelto di peccare, tu vorrai controllare il tuo marito. Si va già quando uno è giovane in casa, una figlia vuole la stessa cosa con padre. Vuole manipolare, fare storia, nascondere, ingannare. E questa tendenza di voler controllare quando dice i tuoi desideri saranno verso di lui. Ma lui ti dominerà. Questo dominare non è una bella cosa, è una brutta cosa. Non è amare come Cristo ama la Chiesa. Non è curare e comandare per benefici di Lui. Cioè, nel piano di Dio che ha stabilito, la donna è totalmente sottomessa al marito e il marito si dedica totalmente a curare la donna. Ma con la caduta, la donna non vuole essere controllata. Lei vuole controllare, usa tutti i mezzi, non dice quello che fa di giorno. Lui dice fatti così, lei ignora, fa come vuole. O fa no, ma tu sbagli, non è vero. Fa mille scuse per controllare. E il matrimonio e la donna e la famiglia non è benedetta. Invece lui non vuole più curare, vuole dominare. Il peccato ha rovinato tutto. E notate quello che Dio dice ad Adamo, versetto 17. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della vita, eccetera, eccetera. Che cosa aveva fatto l'uomo qui? Qual è la cosa che Dio, con quei cose rinfaccia l'uomo? Perché tu hai dato ascolto a tua moglie. Tu non hai guidato. Hai lasciato a lei di controllare. Tu sapevi di non fare quello. Tu sapevi che era peccato. Avresti dovuto tu fermarla. Eva, no, non farlo. E tu hai lasciato lei guidare nel male. Allora, per questo tuo peccato, Adamo, il suolo sarà benedetto. Allora, qui troviamo che il ruolo uomo-donna è pre-peccato. Non è il ruolo che l'uomo è il capo e la donna sottomessa. Non è un risultato del peccato. È come Dio ha creato il mondo, ma va contro la nostra, a causa del peccato, va contro, non vogliamo quello. L'uomo non vuole essere un capo come Cristo e la donna non vuole essere sottomessa a un uomo, né al padre, né a un marito o qualunque altro uomo. E voglio solo dirvi una cosa, nel piano di Dio non c'è donna autonoma, anche se non ha marito. Cosa dice la Bibbia? Abbiamo letto questa settimana in Primo Timoteo, per le vedove, devono essere curati dalla loro propria famiglia, e che vuol dire gli uomini della famiglia devono provvedere quella cura, quella guida, quella protezione spirituale. E se non ci sono proprio, chi deve farlo? Se non ha parenti, chi deve farlo? La Chiesa. Cioè, Dio non permette che una donna va per testa sua. Quindi ogni donna deve cercare la guida e ogni uomo deve essere pronto a sacrificare per essere quella guida. Allora, queste due cose sono estremamente fondamentali. Dipendere da Dio, per cui Dio ci ha dato la cena del Signore, e i ruoli maschio e femmina. Trovate con me 1 Corinzi 11. 1 Corinzi 11. Paolo scrive alla Chiesa dei Corinzi. Ricordate, in tutto il Nuovo Testamento, tre simboli. La cena, ogni culto. Il velo, ogni culto. Battesimo, una volta in tutta la vita. Quindi questi due sono fondamentali. Paolo inizia, versetto 1, siate i miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Ora vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me. Ricordate che Paolo riceveva tutto da Dio. E Paolo riceveva tutto da Dio. Tutto quello che Paolo dice ha ricevuto da Gesù Cristo direttamente, lo dice in Galati. E perché ritenete gli ordinamenti come vi li ho trasmessi. Voglio però che sappiate, questo versetto è importante, 3, che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, e il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa se fosse rasa. Una parola importante. Quando la Bibbia dice che fa vergogna, è una cosa terribile. Quindi devi evitare. Non è imbarazzante. Quella è un'altra parola. Quella è una cosa leggera. Questo è una vergogna davanti a Dio. Quindi è una cosa grave. Poi dice, dove eravamo? Versetto... Ok. Sei, siamo pronti. Ora, se la donna non si copre, cioè se rifiuta di coprirsi, si faccia pure tagliare i capelli. Ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. L'uomo invece non deve coprirsi il capo, perché è l'immagine e la gloria di Dio. Ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Perché anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità, a motivo degli angeli. Non di meno, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo, nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna. E ogni cosa è da Dio. Giudicate fra voi stessi. È conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? La natura stessa non vi insegni che è un disonore per la donna, per l'uomo, portare la chioma? Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è stata data per copertura. Ora, se qualcuno vuole essere contegnosa, noi non abbiamo una tale usanza, e neppure le chiese di Dio. Allora, qualche pensiero per capire meglio questo brano. Versetto 3. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo. Il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Vedete che c'è un ordine lì. Dio, Padre, Cristo. Cristo, l'uomo, maschio. Maschio, femmina. C'è un ordine. Non è un ordine di importanza, è un ordine di ruoli. Dio ha stabilito questo, perciò sulla terra l'uomo rappresenta Dio e la donna rappresenta Cristo. Ed è estremamente importante che vive nel suo ruolo e che l'uomo vive il suo ruolo. Si potrebbe anche dire da Efesini 5 che l'uomo rappresenta Cristo e la donna la Chiesa. Stessa cosa. Quindi questo rapporto non c'entra con una cultura. Non era la cultura di allora che Paolo ha solo messo nella Bibbia, perché questo non proviene da una cultura, proviene dalla creazione. Quindi se uno mai ti dice, ma il velo riguardava quella cultura, non c'entra con la cultura. Paolo non si riferisce minimamente alla cultura, è la creazione. Poi, versetto 4 e 5, importante, ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. Ma ogni donna che prega o profetizza con capo scoperto fa vergogna al suo capo. Perché è la stessa cosa, come se fosse rasa. Allora, capo coperto. E voglio dire una parola su quella parola coperto. Rappresenta un simbolo di autorità. Cioè, uno si mette un'autorità sopra e sta dichiarando, io sono sotto questa autorità. Quindi l'uomo, essendo simbolicamente il capo, non deve avere un simbolo sulla testa in questi incontri, perché è lui il capo che deve curare e proteggere. La donna deve avere il simbolo perché sta dicendo, io riconosco come Dio mi ha creato ed io accetto il suo ruolo. Allora, di nuovo, si sta parlando in questo brano di quando si prega e profetizza, va avanti e parla della cena del Signore, sta parlando di quando la Chiesa si incontra insieme, è lì che si prega insieme, si proclama, profetizza, nelle testimonianze, condivisioni, nei canti, cantare e o pregare o proclamare, profetizzare. Quindi questo è come Dio ha stabilito. E poi una parola importante, la parola coprire, cosa vuol dire? La parola in greco, e qui forse abbiamo da un po' a cambiare come chiesa, alcuni. La parola in greco vuol dire coprire in giù, ok? Coprire in giù, cioè non è una cosa in centro della testa che non va giù. La parola proprio in greco vuol dire coprire andando in giù. Quindi non serve, non basterebbe una cosa solo sopra la testa perché non va giù, non è un simbolo. La parola è una cosa che scende, non stabilisce colore o materiale, può essere, non dico legno, ma potrebbe essere stoffa, potrebbe essere colori diversi, ma è qualcosa che scende giù. Quindi vorrei, questo è il simbolo, quindi non basta un pezzo di fazzoletto sopra la testa che non scende giù, e la parola proprio vuol dire quello in greco, quindi buono sapere. Poi versetto 6, importante. Ora, se la donna non si copre con questa cosa che scende giù, si faccia pure tagliare i capelli. Ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. Contesto quando prega profetizza. Allora, qui in greco ricordate che sei, ci sono vari modi di dire sei. Cioè, se piove domani, forse sì, forse no. Invece, tipo Colossesi 3, quando dice se siete risuscitati con Cristo, e quel sei, nella forma greco, quello che dice come tipo di verbo, è un visto che. Non c'è possibilità che non sia un sì. Questo è uguale. Quindi lui sta dicendo, se la donna non si copre, quello è, potrebbe coprirsi o non coprire, ma se rifiuti di coprirsi, no, no, io non... Si faccia pure tagliare i capelli. Ma se è una cosa vergognosa per la donna, ho visto che è una cosa vergognosa tagliare i capelli, quindi non devi fare quello, sembra una vergogna, si copre il capo. Notate qui, i capelli non sono la copertura. Perché lui dice, se rifiuti di coprirsi la testa, allora può anche tagliare i capelli. Ma se aveva capelli lunghi, è già coperta, se fossero capelli, la copertura. Ma visto che non è grammaticalmente, non può essere capelli qui, perché non avrebbe senso grammaticalmente. Capisci quello? Cioè, lui dice, se la donna non si copre, e se i capelli fossero la copertura, quindi se non ha capelli lunghi, si faccia pure tagliare i capelli. Ma scusami, se non ha capelli lunghi, sarebbero già tagliati. Non avrebbe senso. Quindi grammaticalmente esclude i capelli come copertura. E lui sta dicendo, no, no, è vergognosa tagliare i capelli ed è vergognosa andare senza copertura quando prega. Quindi si copre quando prega. Piccolo parentesi. La società dice che i capelli corti vanno bene per la donna. La Bibbia dice che non dovrebbe tagliarsi i capelli, almeno non corti. Poi, versetto 7, 8, 9 e 10. L'uomo invece non deve coprirsi il capo, perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. Non è un ruolo umile, è un ruolo di onore per la donna di prendere il ruolo che Dio ha creato, è la gloria dell'uomo. Poiché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Anche perciò, perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Quindi è importantissimo credere. Tu vuoi una vita benedetta? Tu devi accettare che Dio ha fatto in modo migliore. Eh sì, ma però non mi va! Se non ti va, stai andando contro il Creatore. Il Signore ha creato questo. E Lui ha fatto ogni cosa bene. Poi dice, versetto 10, una frase un po' difficile. Dice, perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. La copertura, il velo che cade giù, è un segno di autorità. Io sono sotto autorità. A causa degli angeli. Cosa vuol dire? Non è sicuro sicuro, ma quello che si capisce, gli angeli sono presenti quando noi adoriamo Dio e quando preghiamo. Quando Gesù pregò nel giardino, c'erano gli angeli. Gli angeli, che i demoni erano angeli ribelli, gli angeli che servono Dio, ubbidiscono totalmente, immediatamente in tutto. Loro hanno ruoli, hanno una gerarchia e ognuno resta nel suo ruolo perfettamente. Quindi per gli angeli di vedere noi che abbiamo la grazia della salvezza che loro non hanno, uscire dal ruolo di Dio è una cosa inconcepibile per loro, è una vergogna. E lui dice, perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Non vergognati, non vergognati così. Mostra il segno che rispecchia la tua vita. Che rispecchia la tua vita. Poi dà un esempio della natura, che questo non parla più del velo, la copertura, ma solo un simbolo, che ci vuole un simbolo che Dio ha dato perfino tutti i giorni, in senso che la donna non mette, però naturalmente, in cui dice, non di meno, ma prima 11 molto importanti, non di meno né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna ed ogni cosa è da Dio. Guardate, non stiamo parlando di superiorità, stiamo parlando di ruoli diversi. Dio vuole che l'uomo rispecchia Cristo. Dio vuole che la donna rispecchia la Chiesa. Non è superiorità. È una questione di accettare i ruoli di Dio, che un uomo non è chi comanda, non domina. Lui si sacrifica per il bene della Chiesa, in questo caso della moglie. E poi della natura dice, giudicate fra voi stessi, è conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? No. La natura stessa non mi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Allora, anche lì, nella società di oggi, tanti uomini portano capelli lunghi. Ma nel piano di Dio, gli uomini hanno capelli corti e le donne hanno capelli lunghi. Questo è il piano di Dio. È un disonore per l'uomo di avere i capelli lunghi. Se invece la donna porta la chioma, ciò per lei è per lei un onore, perché la chioma le è stata data per copertura. Quindi Dio ha creato questo ruolo che già nella natura, con gli ormoni, i capelli delle donne crescono più facilmente, più lunghi dell'uomo. Raramente vedi una donna calva. Invece per un uomo è molto normale. Io sono un po' fuori la norma, che alla mia età ancora ho tutti i capelli. O meno di una volta, onestamente. Poi lui dice, questo non è una cosa di Corinto, non è una cosa culturale. Ora, se qualcuno vuole essere contegnoso, noi non abbiamo una tale usanza neppure le chiese di Dio. Se uno vuole contendere contro questo, non abbiamo la pratica e nessuno le chiese di Dio. Questo è quello che si fa in tutte le chiese. Allora, vorrei parlare un attimo solo di questo simbolo. nella caduta, l'uomo e la donna hanno abbandonato i loro ruoli. L'uomo non voleva più curare come Cristo cura la Chiesa, non voleva più amare come Cristo ama la Chiesa, non voleva più sacrificarsi per la moglie come Cristo si sacrifica per la Chiesa. Voleva comandare. Comando qui, decido io, in base a quello che voglio io. La moglie, per conto suo, non voleva più essere sottomessa, non voleva più accettare la guida. E questo crea maledizioni in casa. Allora Dio, quando salva credenti, ci insegna: lasciate la via del peccato che è naturale e seguite la via che ho creato all'inizio, prima del peccato. E per aiutarvi, vi do questo simbolo. Che ogni domenica, voi tutti ricordate che uomini, capo, Cristo è il vostro capo. Quindi quando vedete la donna, anch'io sono sotto un capo, Gesù Cristo, che ha cura di me. Oh Signore, aiutami ad avere cura delle donne nella mia vita. Aiutami a curare come Cristo cura. Aiutami a non voler comandare. Aiutami a voler sacrificarmi per i loro beni. Aiutami a rispecchiare Cristo aiutandole ad essere santificate, nutrite dalla parola. Oh Signore, tu sai quanto manco, opera in me. Quindi gli uomini si rendono dipendenti da Dio per vivere il loro ruolo. E le donne dicono: Signore, tu mi hai fatto donna, è un onore essere donna, ma il mio ruolo non è di essere indipendente. Il mio ruolo non è per prendere le mie decisioni come voglio io, il mio ruolo è di essere sottomessa. Ed io porto questo simbolo riconoscendo, grazie per questo ricordo, che io sono donna. E come la Chiesa è curata ed amata, certamente noi siamo imperfetti, nessun uomo cura perfettamente e nessuna donna segue perfettamente, ma dobbiamo desiderare questo. Allora, due cose. Di natura, non vogliamo essere dipendenti da Dio. Di natura, vogliamo noi decidere, seguire Dio finché mi va bene. Ma non vogliamo dipendere totalmente da Dio. E Dio ci ha dato la cena del Signore per ricordarci che abbiamo totale, assolutamente bisogno di Cristo per tutto. Quindi, umanamente, vogliamo non dipendere da Dio e la cena del Signore ci ricorda: io ho bisogno di te, Cristo. Io, prendendo questo calice, questo pane, ricordo che tu sei morto per i miei peccati. Al posto mio, io dipendo da te. Non prendiamo con leggerezza la cena. Poi, il velo non è da mettere senza neanche dare pensiero. Il velo è da mettere dicendo: Signore, se tu sei donna, io sono donna, non sono uomo. Non voglio ribellare contro il tuo piano che hai stabilito alla creazione. Non sono indipendente, la società mi dice di sì, ma è una bugia. Io voglio pienamente accettare il mio ruolo. Per noi uomini, oh Signore, non sono degno di essere l'immagine di Cristo. Tu sai quanto manco, quella è la condizione giusta, che siamo disperatamente bisognosi. Signore, tu sai che mi è difficile, e Dio si dice: sì, lo so. Quindi l'uomo è disperato e ha bisogno di Dio, e la donna è disperata perché sa il suo carattere va contro questo e ha bisogno di Dio, e entrambi vengono benedetti perché riconoscono i loro bisogni di Dio. Quindi voglio incoraggiarci domenica, non solo questa domenica ma ogni domenica: non prendete la cena con un pensierino: no Signore, io ho bisogno di Cristo, se non sarei scacciato dalla tua presenza. E non mettete il velo senza neanche dare pensiero, ma pensate: Signore, io sono donna, io sono uomo, aiutami a vivere il mio ruolo, uomo o donna che sia. Noi uomini dobbiamo essere capi che sono servi. Chi vuole essere il più grande deve servire. Questo è Gesù. Non è comandare, è darsi. Allora, io ringrazio Dio che ha scelto di darci solo tre simboli. Battesimo, una volta nella vita. Velo, cena del Signore, ogni settimana. Usiamo questi simboli. Usiamo questi simboli per ricordare chi siamo davanti a Dio in Cristo Gesù. Preghiamo. Signore, grazie. Noi quanto spesso siamo come Caino. Vogliamo fare per testa nostra. Vogliamo decidere noi come vivere la vita cristiana. Vogliamo decidere noi se usiamo questo libro o quel libro, se facciamo quel modo, se seguiamo quel comandamento o non seguiamo. Ma quello lì non vale, quello no, non la vedo così io. Vogliamo essere come Caino. E questo, Signore, è malvagio, è fare il male. Aiutaci ad umiliarci davanti a Te e ricordare che dipendiamo da Te in tutto e per tutto. E perciò, Padre, usando la cena del Signore come ricordo che siamo salvati per mezzo di Gesù Cristo. E non è una cosa storica, è la realtà di oggi. E che possiamo dipendere da Cristo ogni giorno, camminare umilmente davanti a Lui. E poi Padre ci hai dato il simbolo del velo che abbiamo davanti gli occhi ogni domenica e anche qualche mercoledì quando preghiamo insieme. E ti prego che possiamo notare questo simbolo, fermarci a pensare e così, con il tuo aiuto, vivere i ruoli a cui ci hai chiamato, noi uomini e noi donne. Che possiamo vivere quello che è stato il tuo piano già nella creazione e così rispecchiare Gesù Cristo e la Chiesa. Ti ringrazio, hai ritenuto importantissimo queste due verità e perciò hai dato questi due simboli che si ripetono e noi vogliamo accettare quello che tu ritieni così importante. Aiutaci a camminare nella tua luce, perché vogliamo la tua presenza e benedizioni. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.